Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Il nostro ospite è oggi lo studioso, attore, drammaturgo, compositore e cantante Moni Ovadia. Ovadia, in una sua recentissima intervista all'Ariano Folk Festival, lei ha affermato che la pace è impossibile senza giustizia e che la gente deve imparare ad ascoltare e non giudicare senza conoscere. A chi si riferiva in particolare?
Mi riferisco a tutta quella vastissima platea di umanità che giudica attraverso i pregiudizi, giudica attraverso i luoghi comuni, non approfondisce, non è interessata all'altro, cioè vuole escluderlo a priori. L'altro rappresenta un ingombro, un fastidio. Allora purtroppo è molto diffusa questa attitudine. Io l'ho visto in particolare nei confronti dei Rom, quello che noi chiamiamo lo zingaro con brutto eteronimo, che non appartiene alla loro cultura. Già questo denota appunto il nostro decidere per lui. Quelli che li giudicano non li conoscono, non li frequentano, oppure hanno avuto un episodio fortunato di incontro casuale e basta, si formano un giudizio che va avanti per tutta la vita. Ora io conosco molto bene questo tipo di pregiudizio perché essendo ebreo ho avuto modo di constatare quelli che sono i pregiudizi nei confronti degli ebrei anche dopo la seconda guerra mondiale, dopo la grande immane catastrofe dello sterminio, continuano a essere diffusi non quanto e aggressivi, non quanto quelli nei confronti dei Rom, ma pur sempre. E naturalmente gli ebrei stessi, molti ebrei non sono alieni da pregiudizi, per esempio il modo in cui guardano gli arabi, i palestinesi, se mi riferisco appunto a quello che determina le ragioni del conflitto e anche le ragioni di mancate soluzioni. Cioè, se noi non cerchiamo di accogliere la dignità dell'altro, non arriveremo mai a parlare di pace.
E lei è ebreo di nascita e ha deciso di lasciare la sua comunità ebraica a causa delle atrocità perpetrate da parte di Israele nei confronti del popolo palestinese. Come risolverebbe l'annosa questione israelo-palestinese?
Sì, io ho lasciato la comunità per una ragione specifica, perché le comunità ebraiche della diaspora, non tutte, ma una gran parte di loro, sono diventati l'ufficio stampa del governo israeliano. Notati non di Israele, del governo israeliano, cioè hanno sostituito all'ebraismo il governo israeliano, cioè loro sono solo preoccupati di difendere l'indifendibile perché a priori hanno deciso che questo è essere buoni ebrei, invece per me essere buoni ebrei è rispettare i grandi valori etici dell'ebraismo, i grandi valori di giustizia, i grandi valori che sono insieme specifici e universali. E allora dico, a me non interessa stare in una comunità che fa da ufficio stampa e propaganda, io credo che la comunità ebraica deve essere la comunità di tutti gli ebrei, quelli che la pensano in un modo e quelli che la pensano in un altro. Purtroppo nella gran parte delle comunità ebraiche, perlomeno in Italia. Questa è la ragione che mi ha mosso, appunto. Oltre che io credo che si debbano sostenere e difendere i diritti di ogni popolo oppresso, chiunque sia l'oppressore e chiunque sia l'oppresso. Nella fattispecie i palestinesi sono gli oppressi e l'oppressore è l'esercito di Israele, il governo di Israele, che impedisce a loro di avere una dignità nazionale, che espropria le loro terre, che occupa da più di 50 anni le loro terre e poi che le colonizza con micro e macro vessazioni ininterrotte giorno dopo giorno, ora dopo ora. Ma queste cose che dico io non le dico solo io, molti coraggiosi israeliani, giornalisti, intellettuali dicono le stesse cose che dico io, eppure vivono in Israele e sono cittadini israeliani. Io sono molto sereno da questo punto di vista, però ecco come risolverei io. Io ritengo che la madre e il padre di tutti i mali siano la colonizzazione e l'occupazione. Fino a quando le autorità israeliane non dichiareranno al mondo, cioè all'ONU, in qualche altro consesso internazionale, che gli israeliani non hanno intenzione di tenere le terre occupate nel 67, che le restituiranno a seguito di una trattativa di pace, è inutile parlare di pace. Gli israeliani vogliono imporre un diktat ai palestinesi, non vogliono negoziare una pace. Finché non farà la sua comparsa un'altra classe dirigente, con un altro modo di pensare, un'altra visione della situazione, non si caverà un ragno dal buco. Poi naturalmente la comunità internazionale si comporta in modo letteralmente indegno, cioè è appiattita sulle ragioni di Israele, soprattutto quella occidentale, per pregressi complessi di colpa, e così si lava la coscienza scaricando sulle spalle del popolo palestinese la propria indegnità.
Lei ha detto prima che il più grande e lungo crimine contro l'umanità, appunto, mai commesso è il colonialismo. Tuttavia, mai come in questo momento in Italia c'è un'ondata di razzismo contro i migranti e la tendenza a vederli come la causa principale di tutti i problemi sociali. Destra e sinistra in questo caso non sono così tanto in contrapposizione. Come fare a riportare il problema in una prospettiva, diciamo così, più umana?
Dunque, vede, questi fenomeni non nascono ex abrupto dall'oggi al domani, ma appartengono a un clima e alla mancanza di una formazione dei cittadini sulla base di quelli che sono i valori oramai sanciti dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo. Allora, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, molte costituzioni hanno sancito, e la Carta Universale, che poi è succeduta alle prime costituzioni postbelliche, ha sancito l'uguaglianza e la pari dignità di tutti gli uomini, a prescindere da ogni altra connotazione. Allora, coloro che vivono di pregiudizi e che ritengono che tutti i mali derivino dall'altro, soprattutto dai poveri, perché qui c'è anche un odio nei confronti della povertà, perché se venissero centinaia di sceicchi con i loro soldi non avrebbero il trattamento che hanno i migranti, e perché sono poveri e disperati, perché ricordano dannatamente, nella fattispecie degli italiani, gli italiani che emigrarono. Guardi, i pregiudizi che si vomitano nei confronti degli immigrati oggi sono gli stessi che negli Stati Uniti tutta la classe conservatrice e i razzisti degli Stati Uniti vomitavano addosso agli italiani. Gli italiani erano ritenuti di razza negroide. Furono anche linciati 900 italiani agli inizi del secolo scorso. Quindi forse c'è la non voglia di misurarsi in termini di conoscenza e di riconoscimento dell'altro, ma appunto non nel giardino di casa mia. Il problema è che il razzismo arriva quando ti devi misurare con la realtà. E purtroppo ci sono politici, a mio parere, cinici e furfanti, che soffiano sul vento di questa paura che è istintiva, da un certo punto di vista la paura dell'altro, la paura dello straniero, la paura della diversità, naturalmente alimentano questo tipo di... Quello che ci vorrebbe sarebbe un progetto di lungo piano, intanto capire che progetto di società noi vogliamo costruire. Chi vogliamo essere? Per esempio, vogliamo essere cristiani? Allora l'accoglienza dell'ultimo fa parte dei pilastri costitutivi del cristianesimo. Cioè non è che tu puoi essere cristiano e poi, capisci, dargli all'africano o dargli al barocchino. Questo non è un comportamento da cristiani. Questo tema, che è affrontato con radicalità esemplare da Papa Francesco, è bypassato, cioè qualcuno si inventa, come i fascisti, che Gesù è venuto a portare la spada e non l'amore per gli umili. Sì, certo. Se Gesù è venuto a portare la spada è per combattere la malvagità e l'odio, perché lo scopo finale è quello di rendere tutti gli uomini fratelli, del cristianesimo, come dell'ebraismo, come dell'islam. Allora, di cosa stiamo parlando? Però nessuno porta a conseguenza la radicalità di questo pensiero.
Ovadia, rimanendo sull'argomento della religione, l'ISIS e il terrorismo che ha colpito l'Europa negli ultimi anni ha provocato un enorme rigetto verso la religione musulmana. Sebbene sia indubbiamente ingiusto generalizzare e attribuire la responsabilità di tali crimini ai musulmani, è anche vero che alcune delle loro posizioni, e mi riferisco in particolare alla posizione della donna nella loro società, non può non essere condannata dall'Occidente. Lei che risposta dà ad una questione così difficile? E noi come possiamo uscire da queste contraddizioni?
Allora, dunque, l'Islam è un immenso pensiero di fede e di spiritualità, con una articolazione, con interpretazioni molteplici. Sa, nel Corano c'è scritto anche chi uccide una vita uccide la vita. Allora il problema è che l'interpretazione wahhabita, che è salafita, che è un'interpretazione violenta, radicale, integralista del Corano, è una interpretative, ma anche nel mondo cristiano ci sono stati, cioè il cristianesimo è andato a massacrare interi popoli inalberando la croce. Allora il cristianesimo ha fatto i suoi cammini nell'evoluzione della società occidentale, si è dovuto misurare con rivoluzioni, con trasformazioni culturali e naturalmente ha fatto un lungo cammino, ma per esempio il cristianesimo metteva al bando gli omosessuali fino all'altro ieri. E la visione del cattolicesimo più retrivo nei confronti delle donne era non violenta ma ugualmente discriminatoria, e poi si cammina. Allora l'ISIS è il risultato della politica estera e della politica di potere e di egemonia che hanno fatto gli occidentali, in particolare gli Stati Uniti d'America. le guerre umanitarie, i disastri combinati in Afghanistan, in Iraq, con centinaia di migliaia di morti, la Libia e via dicendo. E poi ci ricordiamo che la maggior parte delle vittime dell'ISIS sono musulmani. Com'è che nessuno lo dice? O pochi lo dicono? Sono loro che pagano il prezzo di questo islamismo, perché non, quello non va chiamato Islam, ma va chiamato islamismo, islamismo di potere, islamismo politico, che è feroce, ma è germinato come processo di deriva patologico a causa della politica che l'Occidente ha fatto. Perché non si sentiva parlare dell'ISIS fino a 20 anni fa, 15 anni fa? Chi parlava dell'ISIS?
Ma il califato islamico è di recente costituzione.
È una roba che è derivata da quella sciagurata, folle politica estera condotta dagli occidentali, che non capiscono niente oltretutto, senza riflettere alle conseguenze. Cioè, capisce, portare una guerra che causa centinaia di migliaia di morti civili, innocenti, bambini, donne e vecchi, si metta nei panni di un musulmano iracheno che vive lì, ha visto la famosa guerra umanitaria cosa ha portato. Parliamo di centinaia di migliaia di morti innocenti. No talibani o militanti dell'ISIS, ma gente comune, anche nei confronti della Siria, sempre il volere a tutti i costi intervenire intempestivamente, dando giudizi affrettati, tagliando col coltello la situazione che è complessa. Allora non si può non avere una conoscenza molto articolata e profonda dei posti, della loro storia. Non si può dimenticare che l'Occidente si è macchiato della colpa atroce del colonialismo e che continua in modo indiretto a avere una mentalità colonialista. La guerra contro Libia è stata portata non perché Gheddafi era un cattivo tiranno, che lo era, tiranno feroce, ma perché Sarkozy voleva mettere le mani sul petrolio. Allora di cosa stiamo parlando qui? Finché l'Occidente non prende consapevolezza delle sue responsabilità spaventose nei confronti della situazione attuale, non smette con questa politica scellerata, verranno sempre fenomeni più aggressivi in risposta. Questo non vuol dire che i talibani o l'ISIS non siano dei criminali, perché chi uccide innocenti è un criminale, questo non vuol dire assolvere niente, ma significa capire i fenomeni, poi cercare di capire dove sbagli tu. La soluzione sono sempre le guerre a cosa servono? A sperimentare le nuove armi, ad alimentare, poi naturalmente, guardi cos'è l'Occidente. Allora, lo Stato meno democratico, più aggressivo, più intollerante di tutto il mondo arabo, probabilmente l'Arabia Saudita, che è il miglior alleato dell'Occidente. E allora mandano armi e soldi all'Arabia Saudita in armi, che poi finiscono all'ISIS. Se non si cambia, per esempio, anche tutta la politica riguardo alle armi, si andrà avanti così in eterno. E chi ne trarrà vantaggio? Le povere vittime del terrorismo, che siano musulmane o che siano cristiane in Europa, pagheranno questo prezzo atroce. E i signori della guerra si arricchiranno dove? In tutto il mondo, in particolare nell'Occidente. Lei sa che con un quinto dei soldi spesi in armi si risolverebbero tutti i problemi di fame e di malattie del mondo? Un quinto, un decimo.
Quindi quale potrebbe essere il modo per tenere a bada il problema del terrorismo?
Guardi, intanto proprio cessare questa politica delle guerre e cessare l'appoggio a coloro che sono poi i fomentatori, cioè è l'Arabia Saudita che è, diciamo, il centro di irradiazione dell'islamismo politico più forsennato. Cioè, è il miglior alleato degli Stati Uniti. Allora si fanno grandi propagande, i talibani, le donne, certo è vero, è una cosa infame, perché l'Arabia Saudita no? Allora la verità è che per l'Occidente non è la crudeltà o la ferocia che crea il discrimine. Perché guardi, Saddam Hussein quando gasava i curdi, gli iraniani e gli sciiti a casa sua, era un amico dell'Occidente, l'Occidente non pronunciava una parola di condanna. Quando Saddam si è messo contro l'Occidente, per loro possono ammazzare chi vogliono, basta che siano vassalli dell'Occidente. Non gliene frega niente che siano feroci. Questo è l'Occidente. Purché non impediscano i miei affari. Allora, se non si cambia questo, se non si centra una politica su un modello di sviluppo completamente diverso, perché questa finanza che domina il mondo è la mafia entrata nelle finanze mondiali, la mafia non è mica più Don Salvatore, muovono miliardi e miliardi di dollari, vale anche per il traffico di esseri umani. E adesso cosa facciamo? Finanziamo i libici perché li tengano in lager e li torturino, li massacrino e credono di risolvere mandando qualche osservatore dell'ONU, come se qualche osservatore dell'ONU impedirà che in un paese in cui ci sono queste pratiche lungi dall'essere bandite, quella del considerare la vita dell'essere umano in prigionia meno che niente, finiranno, perché arriva l'ONU a dire due parole. La vedremo, le abbiamo già viste.
Ovadia, voltiamo pagina. Nei primi anni 70 ha fondato il gruppo Folk Internazionale e ha intrapreso la carriera di musicista e cantante. Poi nel 2005 ha collaborato con i Modena City Ramblers nel loro album dedicato ai 60 anni della liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista. Sì. E poi sempre nel 2005 è vincitore della Colomba d'Oro per la pace, premio assegnato annualmente ad una personalità che si è distinta in campo internazionale. Ritiene che la musica potrebbe essere un mezzo per l'unione di popoli e culture o no?
Assolutamente sì, la musica dimostra che noi siamo un solo uomo su questa terra, se no come mai tutti i giovani di questo mondo usano come linguaggio una musica che è il rock? E il rock è una musica che è nata dalla fusione della cultura nera, del blues e della ballad anglo-scoto-irlandese che è germinata in America dai migranti. Come mai appunto le star del rock sono star universali? Vuol dire che la musica è linguaggio universale e quindi che c'è un solo uomo su questa terra che accoglie questa universalità quando si esprime in musica, quindi sicuramente la musica svolge un grande ruolo. Sa, l'arrivo dei Beatles, cito i Beatles per un esempio celebre, quando arrivarono in Unione Sovietica fu uno sconvolgimento. Ma parliamo dell'opera. Come mai i cantanti cinesi, maori, cantanti coreani studiano l'opera e vogliono vivere la loro vita interpretando l'opera? Eppure il bel canto è nato soprattutto in Italia, ma in Europa, con l'opera francese, l'opera tedesca. Come mai i cinesi vengono da un'altra cultura? Eppure la musica li porta a volere entrare e diventare addirittura non appassionati, ma addirittura interpreti. E alcuni cantanti orientali sono tra i migliori interpreti dell'opera. E ce ne sono di esempi a decine, a centinaia. Come mai la canzone napoletana commuove i quattro angoli del mondo? Eppure è nata in una città molto particolare, dà una musicalità specifica. Come adesso anche cantanti internazionali, ultimamente ho saputo di Noah, si cimentano nella canzone napoletana. Questo mostra che la musica prodotta da uomini in qualsiasi latitudine può diventare patrimonio comune di tutta l'umanità. La musica è la testimonianza, il canto, che l'essere umano è uno e uno solo. Allora se l'essere umano è uno e uno solo su questa terra e il suo linguaggio più intimo, più legato ai moti emozionali e dell'anima, la musica, dimostra questa universalità, la pace è iscritta nella natura stessa degli uomini, però l'uomo è mosso anche da altre forze istintuali, fra le quali la paura. Comunque dicevo, fra gli inizi degli anni 70, volevo dire, e il 2005 è passato molto acqua sotto i ponti, nel mio lavoro, nel mio percorso artistico, intellettuale e anche di militanza, ho formato la mia consapevolezza, mi viene già dal mio essere ebreo e dagli insegnamenti che ho avuto nei primissimi anni dell'infanzia, poi dalla scuola, da alcuni miei professori che hanno formato la mia consapevolezza, coscienza umana e etica e via e via. Poi invece sul piano del lavoro il gruppo Folk Internazionale ha avuto una trasformazione, è diventato Ensemble Abadia, una formazione che dalla musica tradizionale è passata a una forma di leader orchestrati con forme della musica più complesse, più articolate, fuori dai generi, che ha girato anche paesi dell'Europa. Poi da lì alla fine degli anni 80, fino dagli anni stati primissimi anni 80, sono passato a cimentarmi col teatro, un po' per caso. E da lì ho cominciato a pensare di costruire i miei lavori all'interno di una prospettiva teatrale e ho collaboratori, con partner, ho costituito una forma di teatro musicale, teatro in musica, ho avuto un'idea costitutiva di questo progetto usando come interpreti, come drammaturgia sul palcoscenico i tempi della musica e musicisti invece che attori. Musicisti che agivano e recitavano sul palcoscenico attraverso il loro corpo, il loro volto, oltre che attraverso il loro eseguire la musica e anche facendo uso degli strumenti espressivo anche sul piano drammaturgico, non solo su quello musicale. Questo teatro aveva come centro di interesse la cultura ebraica della diaspora del centro-est Europa, la cultura che si è espressa nella lingua yiddish, a cui ho cercato di dare una forma per l'oggi e il domani e non solo per un pubblico ebraico ma per un pubblico universale, e questa mia idea ha avuto ragione perché ho avuto grandissimi pubblici in teatri italiani, europei ed extraeuropei che mi hanno mostrato che quello che io credevo, cioè che quella cultura avesse un valore universale era vero.
E parliamo ora del suo coinvolgimento nella politica. Alle elezioni europee del 2014 è sceso in campo come candidato per l'altra Europa con Tsipras, in cui è stato eletto ma ha rinunciato al seggio. Ci può parlare di questa sua esperienza?
Dunque, mi entusiasmò l'idea di Tsipras dopo tanti anni di delusioni, perché io sono stato militante, attivista a mio modo, da che ho l'età della ragione, insomma. E ho avuto molte delusioni. Questa idea di Tsipras, cioè l'idea di un'altra Europa, intanto del respiro europeo. Io sono molto legato alla Grecia, io parlo il greco moderno e ho un legame molto forte con la cultura greca e così. Mi piaceva perché la Grecia era l'anello debole su cui si scatenava la comunità finanziaria internazionale, il Fondo Monetario Internazionale, l'FMI, la Banca Mondiale, tutte queste istituzioni che si accanivano contro un piccolo paese, l'anello debole della catena. Certo, i cui politici avevano anche fatto politiche sciagurate, i politici conservatori anche, diciamo, socialdemocratici, sedicenti socialisti, però chi pagava erano i più deboli, il popolo greco. E allora l'emergere di questo movimento di Tsipras mi sembrava un auspicio e anche un'idea innovativa nel quadro dell'Europa comunitaria, su cui io versavo molte molte speranze, e soprattutto anche l'idea che un giorno potesse nascere un solo partito europeo con le sue articolazioni nazionali. E allora mi tuffai in questa avventura, accettai la candidatura specificando che non sarei andato in Europa da subito, io non volevo candidarmi, volevo impegnarmi con tutte le mie forze come militante e attivista, ma non volevo candidarmi perché fare il politico non è il mio mestiere, e poi anche perché io avevo impegni che mi impedivano, a meno di non mollare i miei collaboratori, che c'erano cose di lavoro, insomma gente che ha famiglia, chi ha anche due famiglie da mantenere c'erano fra i miei collaboratori, quindi questo. E lo dissi subito, mi candido per mostrare la serietà del mio impegno, ma non andrò in Europa, lascerò a qualcun altro. È andato poi Corso Maltese, un giornalista di grande vaglia, è una persona che aveva ha tutta la mia fiducia, però mi sono impegnato, cioè sono andato a fare campagna elettorale in ogni angolo, mi sono letteralmente massacrato a fare la campagna elettorale, e poi per vedere che i vizi della sinistra italiana, e le dirò una cosa, per me il Partito Democratico allo stato delle cose non è sinistra, il Partito Democratico per me oggi è un partito di centro, e la sinistra è quella parte che sta fuori del Partito Democratico, MDP, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, possibile dei Civati, però i vizi di questa sinistra, malgrado la grande idea unificante di Tsipras, appena finita la festa Gabbato lo Santo ritornavano, e quindi non ho potuto proseguire la mia militanza in Tsipras perché Tsipras esiste ancora in forme marginali. Io oramai ho deciso di fare la mia militanza non più con i partiti ma con i temi, cioè se qualcuno mi chiama per l'acqua pubblica io sarò sempre disponibile, se qualcuno mi chiama per i diritti del lavoro io sarò sempre in prima linea, soprattutto per la giustizia sociale. Ma non voglio più identificare il mio destino con quello dei partiti, fino a quando non ci sarà un solo partito della sinistra in Italia e in Europa.
Ovadia, abbiamo parlato un po' di tutto su di lei, ma quali progetti in programma?
Ma progetti ce ne sono tanti, oggi in questo momento per me è molto difficile. Sono un outsider, non sono uno yes man di quelli che tengono il pallino, di quelli che governano il paese, per cui avrei tanti progetti, però mi tocca navigare a vista. Ho aperto una finestra sulla Sicilia dove ho trovato un ascolto. Per la prima volta ho messo in scena una tragedia greca, è stata messa in scena in siciliano e in greco moderno, tutta musicale, grazie al mio sodalizio con un giovane straordinario artista siciliano, col quale io ero stato incaricato di mettere in scena questa tragedia, e ho chiamato lui, che si chiama Mario Incudine, per fare la coreografia insieme a me. È stato un investimento straordinario, abbiamo avuto un immenso successo e quindi in questo momento sto lavorando in questa prospettiva, però tengo anche vivo il mio percorso con spettacoli piccoli o molto piccoli, perché più di questo non mi posso permettere oggi. Il merito in Italia vale molto poco, direi, è quasi irrilevante il merito. Quello che conta è essere, come posso dire, opportunisticamente allineati con l'aria che tira, e a me l'aria che tira non piace. Io appartengo a un'altra storia e a un'altra, soprattutto, visione etica delle cose. Del resto, recentemente anche un giornalista importante, molto più moderato di me come Gad Lerner, ha lasciato il PD. Questo significa, quando tu sei identificato con uno che è critico, che è onesto, che fa dell'onestà intellettuale e la bussola che lo guida, difficilmente ti affideranno cose importanti. Ma io vado avanti navigando a vista, come posso e come so, con le persone che mi stimano e le persone che come me vivono guardando l'onestà intellettuale, anche se hanno idee diverse dalle mie. C'è anche gente nel PD che per me, quelli che sono onesti intellettualmente, riconoscono il merito e non l'opinione. Io sono un cittadino di un paese che ha una costituzione democratica e quindi, come tutti, ho diritto alle mie idee, ma i progetti e quel po' di talento che ho non dovrebbe essere confuso con la mia posizione politica, perché questo è degno solo delle tirannie o dei regimi che si chiamano democrazie, ma sono delle democrature, cioè delle democrazie autoritarie.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.